Grazie. Allora, mi sembra che le sollecitazioni siano molte, soprattutto forse potremmo partire da questo problema del delineare uno statuto dell'opposizione, visto che so che ci sono invece opinioni molto diverse, so che
sì.
Prima tu lo dicevi, so che anche Daniele Ravenna è molto perplesso su questo discorso, sulla necessità di delineare un nuovo statuto dell'opposizione, quando in realtà all'interno dei regolamenti parlamentari ci sono già dei margini che normalmente le opposizioni non utilizzano. Forse questo potrebbe già essere un primo tema di discussione, come anche forse il problema di eventuali riforme anche a livello costituzionale. Ci sono studiosi che ritengono che ormai alcune parti del diritto parlamentare, alcune regole dovrebbero trovare un livello costituzionale. Che questo è un discorso che può essere interessante, e d'altra parte non possiamo non notare che il discorso che facevamo ieri, per esempio, sul procedimento di formazione della legge, che regole costituzionali ci sono eppure non riescono ad imporsi, quindi sarebbe interessante affrontare questi temi, credo.
Posso io?
Prego.
Dico brevemente, mi spiace, siccome sono relazioni, diciamo così, due opposte visioni del mondo, diciamo così.
È bello che sia così.
Sì, no, appunto. Allora io, mi viene da dire, la dico così, ecco, non, con una volta senza pretesa. Cioè, secondo me il maggior interesse dell'opposizione è quello di fare cadere il governo. Se lo si considera dannoso per il paese. Se un'opposizione, e poi qui io faccio poi fatica anche della situazione data a pensare all'opposizione come un, cioè, il povero Franceschini, ma c'è anche di dietro, se non vorrei non mi fa nessuna simpatia. L'opposizione non è come dire, l'opposizione forse un giorno, quando, se avremo due forze, perché intanto le opposizioni sono molto diverse, poi ci sono le opposizioni nel paese che non sono rappresentate e che sono opposizioni, come dire, sociali, che fanno però politica, che sono nei consigli regionali, che forse hanno anche sindaci, se non ci fossero, come dire, clausole di sbarramento di un certo tipo avrebbero parlamentari europei, come dire, c'è un problema più generale di che cos'è l'opposizione. Non è che l'opposizione, io sono lungi da me l'idea che la politica si esaurisce in Parlamento, Il Parlamento è, come dire, il luogo privilegiato della politica, ma la politica, poi c'è, non vorrei evocare forse termini antichi, ma c'è, come dire, la piazza che conta. La democrazia è fatta anche di piazza, no? È fatta anche di piazza, di prese di posizione, di giornali, è, come dire, un tutt'uno. Allora, per me il maggior interesse di un'opposizione parlamentare è fare cadere il governo, e poi si vede. Mi spiace, non so se questa è una tesi politologica, è una tesi che riporta indietro rispetto alla bella stagione della democrazia di questo paese. Siccome io non considero questa una bella stagione per la democrazia del paese, non ho difficoltà a dire che sono fermo ancora a questa visione trilariciuta e arcaica della politica. Intanto il governo cade, poi si vede. Se può. Cioè il mio interesse di opposizione lo faccio se riesco a contaminare, fin quando sono in grado di contaminare, l'indirizzo della maggioranza. Non lo sto a guardare e mi accontento del question time, anche se venisse come dovrebbe il Presidente, anche se lo incalzo e lo guardo negli occhi, io voglio dire, non sarei contento di vederlo lì e di anche solo di insultarlo, di chiamarlo a rispondere per i miei elettori dicendo che sono stato bravo, gli ho controproposto, cioè, ho una visione probabilmente.
Poi, questo non è fine a se stesso, è la capacità di accordarsi poi con l'opinione pubblica.
Sì, ma
lo so, poi ti porta a mettere
sì, ma non è che io dico che io non dico che non bisogna, cioè, dico, non è non inizierei da lì, non è che poi, se poi non inizierei da lì, io vedrei, come dire, questi problemi. E continuerei a insistere, ma non so se sbaglio, che lo svilimento del Parlamento, la sonnolenza, l'annichilimento del Parlamento è dovuto in primo luogo alla legge elettorale, che è una legge elettorale incostituzionale, e alla trasmigrazione del principio di maggioranza dal governo al Parlamento. Il problema è che non c'è più, io insisto, non c'è più la maggioranza parlamentare, c'è il governo e l'opposizione. c'è il governo e l'opposizione e le opposizioni. Ora, questo secondo me delinea la fuoriuscita del nostro paese dalla forma di governo parlamentare. Non è una cosa grave, è una cosa gravissima, della quale io sono, come dire, preoccupato.
Perché?
Può anche dire.
No, ma la maggioranza, ti ho preso, però eri distratto, perché io nella mia cosa, io ho detto, ho scritto, prima del governo c'è la maggioranza parlamentare, prima del governo, la maggioranza parlamentare, non quella, la maggioranza parlamentare, io ho parlato della soggettività della maggioranza, non quella che esce dalle elezioni, perché quella vale fino a quando... La maggioranza parlamentare fa valere una sua posizione, per esempio non approva in 72 ore il no d'Alfano, qualche volta dissente, non volevamo l'ordine del giorno per Assi.
32 ore.
L'ordine del giorno per Assi era questo, cioè non in balia. La maggioranza fa valere, avrà sue, ci sarà un'autonomia di pensiero, non so, una volta avevano fatto la patente a punti, facciano un'altra roba. Non so, era un'iniziativa, non so se di un gruppo di maggioranza che si, come dire, aveva fatto breccia, voi siete maestri, Nicola, cioè, mi pare che ci sia stata qualche, sia ipotizzabile qualche iniziativa autonoma di parte della maggioranza, di un pezzo della maggioranza, di un pezzo, se no che funzione parlamentare è? Cioè, ci sarà, ecco, io insisterei su questi, temi, ecco. Sì, sì, ma no, io non, ma dico, ma mi fa piacere che in commissione ci siano e che qualche volta giunge, qualche volta anche a me arrivano, per esempio in commissione giustizia al Senato mi risulta che qualche volta in commissione giustizia qualche ragionamento l'hanno fatto. La delega su finale, ecco, voglio dire, questo non è che io non voglio dire che come dire sottolineato i miei disagi, cioè incomincio da così, dopodiché se si riesce, perché no, per la modifica della Costituzione io francamente mi sono ripromesso di dire che sono contrario a tutte le modifiche della Costituzione, così la faccio finita, sono appunto al costo di, non ne vedo necessità, mi basterebbe che sia rispettata questa, e fin quando c'è questa sono per la sua prescrittività. Ecco, non lo so, me la gioco così, credo di fare il mio dovere di costituzionalista, forse un po' superato, ma insomma. Ma non lo voglio fare perché ci può anche stare, io faccio fatica a intravedere, come dire, la rivalutazione del Parlamento con lo statuto delle opposizioni, non, se ce lo vogliamo lo possiamo fare, può essere, io non credo che sia controproducente provare a modificare e a razionalizzare il ruolo dell'opposizione, però mi parrebbe, quindi anche attraverso strumenti di questo tipo, anche attraverso sanzioni per il Presidente che non va benissimo, non mi pare il problema, è come andare a Piazza del Duomo a Milano e dire che è molto bella lo Zucca e non guardare il Duomo, certo che è bello il caffè Zucca, fanno un ottimo caffè, è ottimo. E bisogna andare, però prima uno, se è a Milano, paracadutato in Piazza del Duomo, va a vedere il Duomo. Mi pare che, cioè, proprio perché so, per esempio, anche della attenzione di Salvatore rispetto all'idea della forza del diritto parlamentare, cioè preservare il diritto parlamentare, la sua giurisdizione, non passa attraverso la modifica che lui indicava, ma passa attraverso l'attacco alla legge elettorale intanto e la convenzione in virtù della quale il governo di legislatura piace anche alle opposizioni, che quindi devono star lì 5 anni, o anche se va in crisi la maggioranza per fatto interno non se la sente di assumersi, non si sente di assumersi la responsabilità di governo, perché questo sarebbe contrario al volere degli elettori che 3 anni prima avevano votato in un certo modo. Adesso succedono anche fatti che, voglio dire, potrebbero anche fare cambiare idea agli elettori, perché forse bisognerebbe anche rivedere questa posizione. Ecco, mi dispiace essere così dalemiano, perché non lo vorrei, mi spiace esserlo così brutalmente, però mi viene proprio da dire che farei così, ecco, se fossi cioè la difesa del Parlamento, del Parlamento forte, passa necessariamente attraverso un ripensamento del meccanismo elettorale, è decisivo. Questo è comunque una priorità per noi che crediamo nel ruolo del Parlamento, e anche attaccando, voglio dire, chi ha fatto passare questa legge elettorale senza colpo ferire, dicendo che ha migliorato un progetto che era... Questo io non me la sento di santificare il presidente Ciampi su questo, ecco, sarà anche una persona che dice delle cose di buon senso, ha uno stile e una misura che beh, però io, appunto, credo che avrebbe dovuto fare diversamente,
anche se...
perché avrebbe impedito con il rinvio, avrebbe impedito, non so se c'erano i tempi tecnici per approvare, quindi mi pare una grossa responsabilità. Questo, cioè, io a dei colleghi, a degli amici mi sento di dirlo con tranquillità, e mi pare una cosa grave.
Roberto Dino.
È una cosa grave.
Eh sì, è proprio brutta.
Non doveva accettarlo, anche al di là del merito, non doveva accettare che una legge elettorale venga approvata dalla maggioranza alla vigilia.
Sono passato invece, si deve fare.
Passato, nessuno ha detto un cazzo, nessuno ha detto niente.
Poi adesso l'hanno
proposto di fare il capo dello Stato.
E poi adesso l'hanno rifatto con la legge sulle elezioni europee.
Ma la fai solo
a fine. Ma sì, ma non deve ma ci sono tutti ancora.
Tanto ottimista come testo d'autore sui regolamenti dei consigli regionali. Devo dire, nelle consigli regionali c'è il gruppo Capire, Pace Martini, che sta fomentando i funzionari sulla questione dell'arte, sul centro delle leggi. Però quello che io trovo deprimente è che il modello di regolamento parlamentare è quello del Parlamento Spagnolo. Attraverso 150 anni, ridotto in 600, anche in 22 mesi, vedi che sono regionali, moltiplicato per 8.000 nei consigli regionali, la comunicazione politica. Allora, quando noi parliamo di comunicazione, stiamo parlando del fenomeno degli ultimi 50 anni, quello che ha cambiato il mondo fuori dall'assemblea, perché dentro l'assemblea la comunicazione è la stessa, interrogazioni, interpellanze, per fare spiegare le sedute di questo, che c'è mozione di istituzione ogni giorno che cavale. Allora,
no, è chiarissimo cos'è.
Allora, l'unica novità era in questo Natale, collocato il momento del pomeriggio.
Fatto.
La cosa deprimente della sua cosa. Dopodiché è chiaro che il dibattito politico
con l'aula vuota normalmente
se lo fai la quando il signor Marco ha dovuto annunciare la sua decisione di non candidarsi a Premier, non l'ha fatto in Parlamento, l'ha fatto proprio forte. Questo perché? Perché il Parlamento si chiama Parlamento, ma non ha nessun senso che parli, per semplice fatto che non è costruito sul modello della comunicazione. Tanto è vero che nei consigli regionali, come spesso vado a praticare assolutamente inutilmente, dico la prima cosa che io farei se fossi in voi è pensare alla comunicazione. Prendete esempio, un porta a porta, le mille trasmissioni col telefono, fatte le 8:30 di sera, il dibattito del giovedì e del mercoledì, con la telefonata diretta che magari arriva al telefono del consigliere, modellando poi il consigliere. Datemi la mossa, perché la nostra funzione è rappresentare. No, però la funzione è rappresentare, quindi rappresentare vuol dire ascoltare, essere lo strumento della comunicazione per le istituzioni, è possibile che capire più di questo. Nulla. Ora, siccome noi abbiamo su queste cose, il nulla. E queste sono le colpe delle partite parlamentari. Non è così che il Congresso americano, non è così il Parlamento europeo, che parliamo del Deficit democratico dell'Europa, ne fa ridere. Se c'è un posto d'Europa dove c'è un Deficit democratico, è Roma. Questo assurdo, il Parlamento italiano, se andasse in vacanza per alcuni mesi, nessuno se ne accorgerebbe. L'unica cosa che devo votare la legge finanziaria per questo maxi intervento il prossimo anno, E a questo punto invece ho l'impressione che il vero problema è una questione di personalità politica. Cioè non c'è nessuno né nel Parlamento nazionale, né in quel XVI locale, che pensa che l'Assemblea sia un luogo dove si possa svolgere una lotta per l'elite politica, che ci sia una sede in cui può emergere un leader politico. La cui idea, che io trovo affascinante, ma anche leggermente povera, per cui la funzione del Parlamento c'è dell'opposizione, perché poi mi piazzavo su questa cosa perché volevo riuscire a stanarti, sia quella di far cadere il governo, perché questo è esattamente quello che pensa il consigliere regionale. Ci avete tolto per singolo e singolo il potere di far cadere il governo e di conseguenza ci avete tolto la funzione e io il potere. Questa è la vostra dichiarazione, vi siamo morti prima, perché se voi fate legge in consiglio siete li considerati degli sfigati perché il vostro posto era in giunta e volete la giunta, per cui considerate il consiglio un'area di parcheggio dove ha la funzione soltanto se si dice cacciare via la macchina davanti e vedere se si sposta. Ma questa è una logica, che è una logica fortemente antiparlamentare, che parte dal presupposto proprio che il Parlamento ha una funzione essenzialmente di controllo politico del governo, di incalzare il governo e così via, non di rappresentare. Allora non è una via fatto che dovesse dedicare a fare tutt'altro. L'unica cosa che non possono fare è cacciare il Presidente. E quindi si sono pensati di fare altre cose. Infatti non sono la storia, un organo quasi amministrativo. Però, Parlamento europeo, scusate, c'è anche non sono i suoi libri, io li trovo
ti ha risposto il truzzetto, il fratello è senile Giovanni.
Il Parlamento europeo è invece un fenomeno interessante, è molto interessante proprio perché è riuscito a conquistarsi un ruolo anche perché non ha questa funzione alternativa né alla Commissione, sì, è vero che ha la Commissione, eccetera, ma non ha questa funzione programmatica di essere fatto da spiegati cui il senso politico è andare a far parte degli altri organi, che mi sembra la pallaccia, come dire, del sistema parlamentare italiano, che è molto perché quando dopo di fare il consiglio regionale dico ma voi dovete capire se tu sei il presidente di una commissione o sei il relatore di un progetto di legge, tu devi essere quello che fa da competitore alla giunta nell'intercettare gli interessi sociali, fai tu le audizioni. Tanto è riuscito a mettere nello statuto una norma che anticipava la funzione del consigliere relatore, perché il regolamento perché non voglio questa è proprio la non comprensione.
Roberto, posso farti, scusa, posso
sì,
posso
volevo fare un intervento.
No, siamo... volevo brevissimamente volevo ripetere perché sono perfettamente d'accordo su questo ruolo del Parlamento che
allora,
si
ora
io mi siedo alla parte del torto del ruolo del Parlamento, della funzione dell'opposizione e del rapporto con l'opinione pubblica. Faccio soltanto due esempi. Credo che un po' a tutti di voi, non lo so, arrivi la mail del Parlamento.it dove c'è il report settimanale di quello che fanno l'Aula, di quello che fanno le commissioni. Il lavoro che riesce a sviluppare il Parlamento, soprattutto a livello di approfondimento di informazione, è veramente notevole. Ma quanto di questo lavoro trapela? E siamo di fronte a una miniera di dati, di informazioni, di approfondimenti, che però resta confinato nel recinto della commissione. Io pensavo, riprendendo l'idea di Diamato, a parte che, come dire, il canale satellitare del Parlamento potrebbe essere fatto come Sky Mosaico, per cui tu potresti anche seguire i lavori non soltanto dell'Aula ma anche delle commissioni. Però, al di là di questo, perché il Parlamento non promuove per esempio dei focus group? Cioè prende dei cittadini che hanno un'opinione su un determinato tema, li fa esporre, faccio fantascienza, un tipo di Grande Fratello, e poi li porta a confrontarsi con tutte le persone che fanno le audizioni, e quindi a confrontarsi non astrattamente ma con quelle che sono gli approfondimenti, gli sviluppi tematici, e poi magari fa un sondaggio successivo. Ora, la funzione dell'opposizione non è sterile, è sterile nella misura in cui rimane una vuota denuncia, ma la funzione dell'opposizione secondo me va vista proprio in accordo con l'opinione pubblica. Cioè il sistema ormai è un sistema, secondo me, che vede il corpo elettorale come organo costituzionale, perché legittima i governi. Quindi quando l'opposizione fa denuncia in aula, ma per fare sapere al paese quello che succede, regola. I progetti di legge presentati all'opposizione in commissioni vengono stravolti in aula, sicché poi addirittura l'opposizione stessa ne disconosce la paternità. Vogliamo mettere una regola per cui, come avviene con i decreti legge, i disegni di legge dell'opposizione sono inemendabili, in modo tale che l'opposizione possa incalzare con quel tipo di progetto di legge la maggioranza? Poi è chiaro che la maggioranza glielo boccia, ma se l'opposizione porta un progetto di legge sulle coppie di fatto, è chiaro che metto in difficoltà oggi il Presidente del Consiglio, che deve difendere la famiglia. Non so se è chiaro.
Anche l'opposizione.
Sì, ovviamente, ovviamente, ovviamente. Però voglio dire, è lì che si gioca il ruolo del Parlamento. È la capacità anche di raccordo con l'opinione pubblica ed è farsi cassa di amplificazione della denuncia politica. Poi tu mi dici no, dice 5 anni sta lì in attesa di... Non è così, perché... La dialettica politica attraverso i giornali, i mezzi di comunicazione non fa della maggioranza un tutto granitico blindato, perché la maggioranza deve rispondere al paese di quello che fa, ne risponde quotidianamente, e il gioco politico è questo, non è solo dei ruoli standard. Il gioco politico sta in questa dialettica che consente all'opposizione di guadagnare eventualmente consenso, perché poi nascondiamoci che ci sono, per quanto io non li apprezzo, ci sono i sondaggi. Ci sono i sondaggi, e quindi la maggioranza sa quando ha il favore dell'opinione pubblica. Poi si tirano i conti, e la capacità dell'opposizione di proporsi come maggioranza sta nella sua capacità di proporsi come seria alternativa al governo, con un progetto alternativo che sia credibile nei confronti dell'opinione pubblica. Non nella capacità di fregare il governo e poi si vede, se mi consente. Perché l'opinione pubblica questo non lo percepisce, anzi lo percepisce come un ruolo di intralcio. Oggi il Parlamento viene visto dall'opinione pubblica, grazie alla nostra cultura antiparlamentare che ci portiamo, secondo me, storicamente
antidemocratico,
viene visto come un intralcio, come un
propaganda,
come qualcosa da bypassare,
non
come una,
risorsa
da valorizzare, perché il dibattito parlamentare arricchisce, no, viene vista come una perdita di tempo, e questa è l'idea che passa nell'opinione pubblica, e su questa idea ci dobbiamo confrontare.
Antonio D'Andrea.
Io sono del tutto disinteressato di che cos'è la pubblica opinione, di quello che pensa la pubblica opinione, quindi io capisco di avere, come dire, dei vizi in partenza e di ragionare con, come dire, con delle categorie. Io prendo molto sul serio la funzione di rappresentanza parlamentare. Per me la rappresentanza parlamentare è la rappresentanza parlamentare. Per cui quelli che sono lì dovrebbero essere persone in grado di rappresentare loro. E gli strumenti della partecipazione politica, quelli che ho in mente io, sono proprio quelli tradizionali, a partire dal referendum, che non c'entrano niente con la rappresentanza politica, sono semmai espressione, sono altro. Quando Alessandro Mangia eravamo nella commissione esperti di statuti della salute della regione Lombardia, mi spiegava che non avevo capito, mi parlava di lei, dell'Emilia Romagna, di quella legge, la legge procedimento, le audizioni, tutti non so come, tutto un movimento. Io dicevo, io non capisco che partecipazione è quella specie di istruttoria pubblica, non la capivo, e mi sembrava per la verità ridicola, e per me la partecipazione politica era, come dire, esterna al Consiglio e a Roberto Bin. Però vorrei dire che se prendessero sul serio la loro qualità di legislatori i consigli regionali e facessero sul serio in autonomia i legislatori, non dimenticare che il Presidente può sempre dire ce l'andiamo a casa tutti. Quindi è anche difficile prendere sul serio voglio dire, la funzione rispetto, cioè, io li ho visti lavorare le maggioranze di centrodestra e di centrosinistra. Qualcuno voleva essere, come dire, anche serio e ci credeva nella costruzione di un apparato, della struttura del Consiglio. Gliel'hanno fatta fare, a parte la Calabria che ti dava a te a Caravita la macchina distinta, ma che informazioni in autonomia hanno i consigli regionali? Questo significa costi, e non ci sono costi, ci sono strutture di giunta. Quindi vorrei dire, il problema, mi rendo conto che è, come dire, troppo semplice per come lo è semplicistico per come lo pongo io, ma come dire, c'è un prima e c'è un dopo. Oggi l'emergenza democratica nella quale ci troviamo ci obbliga a dover indicare le priorità per la rivitalizzazione, la ricostruzione di una, come dire, capacità del Parlamento quale sede della rappresentanza politica. E noi dobbiamo, come dire, sperare che questa operazione possa riuscire attraverso, come dire, strumenti che presuppongono che i rappresentati siano degni del ruolo. E per essere degni del ruolo devono poter essere in grado di essere quantomeno scelti, e devono poter fare, non sentire sempre continuamente i propri referenti. Cioè l'attualità, come dire, dell'articolo 67 mi pare emblematica. Io la difendo perché probabilmente sono, lo ripeto, disinteressato della pubblica opinione, e vorrei che i miei rappresentanti, quelli che io ho scelto, fossero in grado anche di capire se è il caso o non è il caso di fare nascere un governo. Non mica dico che devono lavorare in un minuto, però voglio dire, mi farebbe, io non mi troverei scavalcato dalla circostanza che un governo nasce in Parlamento perché non l'ho votato. Perché credo fortemente nella rappresentanza politico-parlamentare. E questa è la mia posizione.
Scusi, professore, quindi secondo lei un antidoto potrebbe essere agire sulla legge elettorale?
Eh sì, direi.
Però effettivamente, per quello che lei diceva prima, il problema rimonta molto indietro, anche quando c'era,
certo,
la legge, parzialmente, però la legge.
In questo concordo, certo, in questo concordo con Salvatore, c'è una qualità, certo, hai ragione, io che sì, ho capito, ma che poi certo è così. Ma c'è qualcuno che ha costruito le proprie fortune politiche anche nei ruoli di opposizione, parlando di vocazione maggioritaria. Io insisto nel dire che il comportamento del professor Prodi è stato un comportamento, dal punto di vista della logica parlamentare, squassante. Squassante, che lui è andato sotto sapendo di andare sotto e sapendo di andare alle elezioni e sapendo anche di perderle. Così si scassano i sistemi, scassano anche i partiti. Questo non mi do, quindi non ho difficoltà a dire che questa è la mia analisi, ed è un'analisi, so benissimo, di nessun conto. Ecco, ma ripeto, io queste cose le ho anche scritte a Ceccanti, queste cose qui, gli statuti, i regolamenti, le primarie, cioè le ho scritte, voglio dire, dicono che sono a me fanno, come dire, suscitano ilarità per la loro, come dire, inattualità e per lo sbocco inutile. Non sono neanche più modelli, sono alimentazione di fallimenti politici che si portano dietro la distruzione del Parlamento. Questo è quello che ho pensato. Non è una tesi naturalmente che trova consenso, perché anche tra molti colleghi questa è una tesi considerata non in sintonia con il tempo, perché significa...
Molto
possibile.
C'è un po' diverso, sì.
Devo dire che sul piano dei comportamenti istituzionali, come sono, qualcosa di quello che ha fatto Berlusconi, no? Nel 94, quando disse io andrò il Parlamento a sfidarvi, e poi non lo fece.
Sì, io volevo semplicemente sottolineare come in realtà tutto questo ha poi prodotto dal mio punto di vista l'idea che non ci può essere altra maggioranza che non sia quella che esce. Era, dal mio punto di vista era solo quello, poi perché uno può anche dire che ha fatto benissimo. Certo.
Io riprenderei quello che aveva appena detto Dondi. Certi comportamenti, guardare alla modifica elettorale come se fosse una palingenesi, mi pare che sia difficile. Da teorizzare, certo. Fermo restando che la legge elettorale è incostituzionale, fermo restando che la legge elettorale è pessima sia nei modi che è stata approvata, sia nei tempi, sia nei contenuti. Però nel 2001-2006 abbiamo avuto un comportamento parlamentare assolutamente identico a quello che verifichiamo oggi, è una legge elettorale invece
diversa,
diversa da quella che abbiamo sotto gli occhi ed è vigente. Dovremmo pensare a quali regole possono modificare il comportamento dei singoli, e qui entra in gioco un sistema di interventi che probabilmente non hanno neanche come unico referente il Parlamento. Anche l'idea di rendere pubblico all'opinione pubblica,
è certo,
rendere all'opinione pubblica la possibilità di giudicare. Qui certo c'è il Parlamento, ci sono strumenti parlamentari, ma poi c'è un sistema ad esempio di comunicazione che è chiarissimamente drogato, per cui questa possibilità di rendere pubblico ciò che accade in Parlamento viene ribaltato nella realtà esterna delle Camere stesse, quindi anche nella percezione delle letture. Pensiamo a cosa è diventato il TG1, poi chiediamoci se esiste un sistema informativo in Italia. Il TG1 è il telegiornale più seguito, e da quanto dice il Censis il 70% degli elettori si fanno un'opinione e decidono come votare sulla base delle trasmissioni televisive, e buona parte del 70% guarda il TG1, buona parte del 70% guarda il TG1 in Italia. Quindi dato per dirci come il sistema di comunicazione, e chi legge i giornali è un esiguo. Quindi c'è un groviglio di problemi, probabilmente il sistema elettorale non... io auspico un sistema elettorale...
Ma neanche la riforma del sistema radio televisivo.
Ne posso aggiungere un altro, la legge sui partiti politici.
Anche la legge sui partiti politici. Cioè, nel senso che è un groviglio di problemi, non ha un'unica soluzione.
E questo è il punto.
Puoi intervenire?
Scusami, sono andato in doppio.
Io Bene, mi sembra un po' rischioso, nel senso, mi sembra un'operazione come aprire le porte del pollaio alla volpe, insomma, soprattutto alla luce del fatto che poi anche solo i regolamenti parlamentari si approvano, si modificano a maggioranza assoluta, quindi comunque sarebbe uno strumento nella disponibilità di una maggioranza di governo, eventualmente. Quindi questo mi sembra un po' ansioso per me, insomma, per me. Gli strumenti che cioè, abbiamo posto sul tavolo un ventaglio di problematiche anche inquietanti, no? E gli strumenti che abbiamo individuato sicuramente sono un complesso di strumenti, quindi controlli interni e l'uso più razionale degli strumenti di diritto parlamentare, un controllo esterno, quindi una intervento della Corte Costituzionale anche maggiormente sollecitata dagli attori. Però il problema resta quello dei comportamenti che invece mi sembrano un po' lato debole, cioè quello sul quale la strumentazione giuridica forse è più carente. Però c'è uno strumento forse che possiamo considerare, su questo chiedo lumi, cioè la legge sul finanziamento della politica. Ci sono degli strumenti, dei meccanismi che potremmo usare, quando da esperienza che comunque possiamo inventarci, proprio per incidere sul comportamento degli attori politici, innescando dei meccanismi virtuosi, no? Dei comportamenti virtuosi attraverso meccanismi sanzionatori o premiali.
No, intervieni tu, dai.
Poi solo tre telegrammi, scusandomi poi con tutti, ho avuto un problema, non sono riuscito ad arrivare in tempo, mi dispiace aver perso l'intervento che dalle domande dove è stato senz'altro divertente, immagino anche possente, quindi lo recupererò ascoltando la registrazione. Proprio tre telegrammi brevissimi. Una cosa che diceva Curreri quando si interrogava sull'opportunità di intervenire a livello costituzionale o a livello regolamentare in una prospettiva di riforma delle regole che si vorrebbero dare alla politica, mi domando se elevare a rango costituzionale talune norme regolamentari non possa essere un modo per risolvere il problema su cui ci siamo interrogati ieri in ordine alla possibilità per la Corte Costituzionale di sindacare il vizio formale, perché se noi eleviamo, cioè cristallizziamo in Costituzione alcune regole, il minimo garantito procedurale, per riprendere un'immagine, e qui la Corte a questo punto non ha più alibi, si tratta solo di sperare di avere la parte che si attivi, e direi anche non ha più alibi nemmeno il Presidente della Repubblica, perché di fronte a un dato costituzionale chiaro, come dire, non utilizzato dall'opposizione o su cui abusa la maggioranza, comunque il Capo dello Stato ha gli strumenti in sede di promulgazione di poterli far valere. La seconda osservazione, la discussione mi sembrava che prendesse un po' la piega della lettera natalizia di Roberto Bin, che cosa ci piacerebbe fare. Assodato che lo status di parlamentare oggi è immediato rispetto al ruolo che poteva avere quando il Parlamento era in Graiano, centrale, eccetera, però alcune cose i parlamentari lo possono farle. Allora, intanto, e lo penso alla luce di quanto è stato approvato in via definitiva ieri del Parlamento con tre voti di fiducia, io se fossi parlamentare farei ispezioni nelle carceri e nei centri di detenzione amministrativi. Questa è una cosa che un parlamentare può fare, non deve passare attraverso nessun problema di rapporto maggioranza-opposizione, è il rappresentante che va a verificare nei luoghi di limitazione della libertà personale se in questo Paese abbiamo ancora un minimo garantito di livello di civiltà giuridica. Così come farei anche un'altra cosa, non lo fanno in tanti, lo fanno in pochissimi, e chi l'ha fatto ad esempio in occasione del denunciato pestaggio in caserma di quattro cittadini comunitari, perché Romeni ha avuto anche una serie di problemi non da poco di sicurezza personale. La seconda cosa che farei, non sarà la moda, non sarà il massimo della comunicazione, però l'interrogazione e l'interpellanza ha un vantaggio: io la presento, la motivo, nessuno mi parla sopra, non c'è lo spot pubblicitario, non sono il campanello per cui entra attraverso la porta la bella gnocca di turno che distrae la persona. Il ministro è costretto a rispondere, c'è la diretta radio, la diretta televisiva. Quei documenti lì pesano. Se è vero che un giornalista di provincia facendo un articoletto fa suscitare un pandemonio, mettendo in crisi, non per fatti privati ma per fatti politici, la maggioranza, viva Dio. Un'interrogazione parlamentare ben documentata, reiterata su temi delicati, che poi tu fai, come dire, ridondare all'esterno, può avere il suo effetto politico. Così come, terza cosa, lo dico da persona che, studiando un po' alcune, ad esempio l'ho del Fano, ho guardato molto i materiali parlamentari, le pregiudiziali di costituzionalità vanno, quelli che presentano le opposizioni in sede di votazione, è evidente che sono perse, però se a me è capitato di leggerne, studiando alcune leggi, devo dire che se fossi stato un giudice a quo, avrei trovato una fonte inesauribile di eccezioni da utilizzare davanti alla Corte. Non sottovaluterei questo aspetto, lo so che è molto illuministico l'idea, però il parlamentare ha degli strumenti in cui può mettere a valore quelle informazioni che raccoglie nel suo lavoro, può mettere a valore anche i contributi della dottrina. Si scopre, Giuditta scopriva l'altro ieri che un intervento di una senatrice era la lettura in diretta del contributo sulle ronde pubblicato sul forum, e capita, insomma. E diventa uno strumento che poi entra in circolo di una comunità che è fatta non solo della maggioranza dell'opposizione, del premier che batte il pugno sul tavolo, di tanti altri soggetti che possono poi valersi di un lavoro del parlamentare. Per cui in attesa di Babbo Natale io francamente preferirei avere parlamentari più attivi e meno rassegnati.
È anche un problema di qualità della rappresentante, purtroppo.
Se ci vuole un parlamentare con la P maiuscola.
Se fa ridere sì, se no. Se fa ridere sì, se no non te la perdono.
Qual è il primo motore dell'azione di ogni parlamentare? Qual uno? Essere rieletto. E allora perché non verrà nelle carte?
Perché se ci si crede, se un parlamentare con la ci vuole un parlamentare con la P maiuscola.
Allora potrei risponderti che forse non tutti i parlamentari ragionano in questi termini, ma per essere ancora più pragmatico, chi l'ha detto che fare queste cose non garantisca la rielezione?
Sondaggi forse.
No, vabbè.
Sondaggi, non lo so.
Sì, sì, ma certo.
D'accordo. Prego.
Sì. Ad esempio la Francia nella riforma costituzionale dell'anno scorso ha proprio sentito la necessità di garantire in Costituzione il tempo minimo di discussione in Commissione. Da noi peraltro ieri ne parlavamo, ancora il regolamento della Camera, il tempo minimo dei due mesi di fatto lo prevede,
il tempo massimo.
E fino a un certo punto è stato rispettato, probabilmente venuto meno, se non ricordo male, nel 2002, proprio perché il governo aveva l'esigenza di approvare la legge sulle diciamo cosiddette del regolamento. Peraltro nessuna delle proposte di modifica dei regolamenti, né maggioranza né opposizione, cerca di rafforzare questa garanzia a livello regolamentare.
Hai ragione, se, purtroppo è così, a me risulta che non è così, ma ci hanno anche spiegato perché è così, Nicola ce l'ha detto, se non era Venda, un Savellino, è così. Ah, scusa, ad Angela, secondo me, faccio il Roberto Bin, il finanziamento non mi riesce perché lui è inimitabile. Allora, non bisognerebbe dare soldi, bisognerebbe dare servizi.
Questo sì, assolutamente.
Non bisognerebbe dare soldi ai partiti, bisognerebbe dare sedi, francobolli, lettere,
servizi.
Sì. Cioè.
E anche i gruppi parlamentari.
Gruppi parlamentari, sì, è un... Quindi, cioè, a me verrebbe da dire questo, però...
Guardate quello che è successo in Inghilterra.
Se tocchi i soldi.
Lo speaker ha detto una cosa dopo, prima che si dimettesse, detto una cosa interessante. Non si può più governare un'assemblea nel 2009 con le regole 200 anni fa. come dire, non ci si può più affidare alle buone e sante convenzioni, al costume parlamentare, perché questa cosa non regge. Quindi ci voglio regole.
Lo dice lui.
Dopo quello che è successo. Però dico, ci vogliono anche lì regole.
Di incidere sulle tecniche di finanziamento si potrebbe ripensare alla possibilità di queste norme, perché insomma la normativa sulla ricadenza dei parlamentari della violazione delle norme sulla pubblicità e sul tetto alle spese elettorali è sistematicamente disapplicata dalla giunta delle elezioni, quindi noi dobbiamo capire poi qual è l'effettività di queste norme, no? Che
certo.
In teoria
purtroppo
ci aggiungo il carico da 11, ne parlavamo ieri, le regole per la costruzione delle componenti politiche, vengo al mio terreno, il regolamento c'è scritto che le componenti politiche del gruppo misto possono essere autorizzate dal Presidente, nemmeno all'ufficio del Presidente, dal Presidente, il Presidente nemmeno motiva in aula, se corrispondono alle entità politiche, partiti politici che si sono presentati dinanzi alle elezioni. Noi abbiamo fino a 3 mesi fa delle componenti politiche che rispondono a formazioni che non si sono presentate di altre direzioni. Questo era successo anche la scorsa legislatura. Dico, il Presidente ha una regola, la disapplica, perché il principio è non si può negare a nessuno di formarsi la componente politica, con tutte quelle conseguenze procedurali, di finanziamento e così via.
Certo.
E questa è una cosa scandalosa. Cioè, è una norma chiara che ti dice che o si presentò alle elezioni o non hanno autorizzato, però sia Bertinotti che Fini, perché? Perché ovviamente poi incidono logiche politiche, per cui alla fine.
Ma se la logica è proporre referendum come quello che per fortuna è saltato, in cui tu attribuisci un premio di maggioranza alla lista più votata e poi all'interno della lista per poter avere il premio hai, come dire, dentro annacquati, parlo della Lega che naturalmente avrebbe certamente a quel punto messo i propri uomini nella lista di forza, poi hai capito, se tu fai il 4% e non c'era nessuno bisogno di fare per le elezioni europee, se tu umili anche la speranza di poter, e lo fai insieme, poi alla fine quella, non neghi come il valore simbolico della componente politica. È tutto, come dire, dobbiamo secondo me ripensare proprio veramente, partendo dall'alto, alla rappresentanza politica, al ruolo, il parlamentarismo diverso, secondo me è quello che possiamo fare noi. Le cose che diceva Andrea sono tutte giustissime e sensate, però ancora una volta ci vogliono parlamentari, con la P maiuscola, quindi parlamentari che hanno voglia di fare il proprio mestiere, esercitare i propri, e questo non so se ce li abbiamo.
Però posso fare un intervento che mi riallaccio a quello che tu dicevi, però abbiamo certamente dei parlamentari che sono invece molto pronti a difendere le loro posizioni, perché mi veniva in mente prima quando tu davi una priorità, diciamo, all'interpretazione dell'articolo 49 piuttosto che all'articolo 67, perché riconduci al circuito dei partiti, del circuito anche elettorale, dopodiché ecco. Questo discorso, che in sé io potrei anche condividere, per esempio ha trovato di recente, forse qualcuno di voi l'avrà vista, un riflesso in un dibattito che c'è all'interno della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati, che ha presentato, insomma, sta discutendo sui criteri di applicazione dell'articolo 68 e ha presentato una relazione il 14 gennaio di quest'anno, in cui cerca un po' di allargare, no, di nuovo l'ambito dell'insindacabilità, richiamandosi proprio all'articolo 49 della Costituzione, cioè dice fa tutta una lunga analisi dello stato della giurisprudenza della Corte sull'articolo 68, dice che è un approccio formalistico perché non tiene perché non tiene conto appunto che l'attività del parlamentare è anche collegata all'articolo 49 della Costituzione, quindi all'attività interna ai partiti, e per questi motivi ritiene che la Giunta debba adottare un criterio per cui anche le attività interne di partito quando sono collegate all'attività parlamentare rientrano nella garanzia dell'insindacabilità, e poi conclude però che praticamente tutto è collegato alla funzione parlamentare, perché dice: le affermazioni e le dichiarazioni a stampa di carattere politico parlamentare rese da un deputato sono in sé generalmente collegate alla funzione, purché non debordino nell'insulto o in un'espressione che non sarebbe consentita nella formale sede della rappresentanza, quindi alla Camera. Quindi solo se non sarebbe un'espressione accettabile sotto il profilo, diciamo, della cortesia o dell'insulto, eccetera, che sappiamo anche all'interno delle Camere essere una, diciamo, una giurisprudenza molto conosciuta, non molto chiara, anche molto caso per caso, molto arbitraria. Solo se non deborda, tutto il resto, tutto quello che fa il parlamentare all'interno del partito e che dice sulla stampa o in televisione è di per sé funzione parlamentare.
Ma questo è lo stesso che hanno cercato di fare con
la legge. E infatti loro dicono che stanno reinterpretando l'articolo 3 della legge del 2004.
Perché la Corte ha reinterpretato tutto dicendo che non è cambiato niente.
Quindi siamo molto lontani dall'avere quel tipo di parlamentari, temo.
Lo sapeva anche Andrea, lo sapevi anche tu.
Certo.
Per me è il presupposto, cioè non è tanto il problema della legge elettorale, in base alla diversa visione che ho rispetto ad Antonio, per me il problema non è la legge elettorale, è la legge sui partiti, perché è lì che secondo me si seleziona la classe politica, non tanto in sede elettorale, con questa legge elettorale. Con questa. A parte che, come dire, faccio una provocazione, il problema della qualità della rappresentanza politica, che dipende pure da questa legge elettorale, che è peggiorata con questa legge elettorale,
non dipende solo dalla
legge elettorale, non dipende soltanto dai parlamentari, non dipende non soltanto dai rappresentanti, ma dai rappresentanti.
Purtroppo.
Perché lì Luciani ha ragione quando dice che la crisi della rappresentanza non è crisi dei rappresentanti, ma è crisi dei rappresentanti.
Sono d'accordo.
Ma vedremo un altro scenario.
Sì, sì, io sono contro Roberto, i partiti non li tocco, mi va bene il 49 e spererei che concorrano tutti insieme dove, vorrei sperare in Parlamento determinare la posizione, però la legge non la... No, ma il metodo democratico garantisce la sopravvivenza del Parlamento, è il luogo, la politica nazionale si fa lì. Cioè, non mi metterei su questa strada, cioè, non credo che servirebbe, però voglio dire... questo spettacolo qui dei gazebo, delle primarie, delle cose, io l'ho trovato deprimente e l'ho trovato soprattutto inutile, non è servito a garantire minimamente che ha vinto le primarie, mi pare. Voglio dire, anche quindi, dico perché sarebbe forse un aspetto che uno potrebbe, uno che si aspetterebbe venisse forse, se si fa una legge sui partiti si dovrà individuare probabilmente anche un modo di selezionare candidature, no? Cioè, allora prendevo spunto da questo per dire che non mi è, io la vedo veramente, i partiti sono partiti, sono, io li vedo così. Sì, vediamo che c'è la legge sul
fine. Anche io non riesco a capire perché noi dobbiamo avere questa democrazia in cui entra il Parlamento e tutte le luci si illuminano, si aprono, danze, eccetera. Cosa avviene in mattina? Non si sa, ci sono poche cose che girano, le luci sono spente e sono
comunque. Certo.
Almeno le regole di igiene pubblica.
Esatto. No? Per esempio, incominciamo con le incandidabilità.
Anche l'autoregolamento,
cioè questo non c'entra niente, individuiamo se ci sono cause che rendono impossibile la candidatura, c'entra niente la legge sui partiti,
e diamo a un giudice, possibilmente esterno perché non è ancora verifica dei poteri, la possibilità di controllare. Questa non è una legge sui partiti, questo è un problema di disciplina. Cioè, qui i meccanismi ce ne sono, ecco.
Dico, dico. Anche che si fosse messo in evidenza delle cose che evidenziano, se uno vuole sapere le regole che vivono in un partito, non le prove, non sono applicate, anche utilizzate da tutti i partiti,
ma quindi però credo che li puoi trovare.
Sì,
li puoi trovare, credo, sarà difficile capirli, ma so. Sì, sì. Cioè io i partiti
mi... L'esigenza di regolamentare i partiti secondo me non sta nel 49, sta nell'articolo 2 della Costituzione. No, i diritti inviolabili all'interno della nazionale. Sì,
mi accontenterei di sapere chi...
Io sono sempre ammirato dal pragmatismo americano, no? Secondo vedere le leggi elettorali, gli stati, la legge elettorale, niente. Poi ci sono le norme supplementarie che sono la legislazione in legge di quello che si applica. Per cui c'è la norma repubblicana, la norma supplementare, ci sono altri, c'è la loro norma, poi quella resta uguale per quelli che eventualmente si affacciassero. E io dovrei un sistema legge. Di riportare in legge quelle che sono autodeterminazioni,
invece di contratto con
la norma, in modo che possono essere garantiti,
specie di ricepimento dei contratti collettivi, una cosa. In candidabilità però è più bella, cioè sapere se puoi o non ti puoi candidare.
Candidabilità e finanziamenti sono le due chiavi.
Sì, secondo me sì, io. No, sì, però so che sono tutti tentati, certo, siccome stiamo parlando tra di noi, questa è una cosa che mi piace, quella è una legge che piacerebbe.
Io sarei d'accordo, ma poi la legge 57 è assolutamente... Non dico 12 giorni fa, nella legge 69 del 2009, è stata data la delega al governo per varie ristrutturazioni del processo amministrativo, attribuendo giurisdizione esclusiva sulle fasi, sulle fasi preparatorie del procedimento elettorale delle elezioni politiche. Se si può ritenere fuori dal 66 la presentazione delle liste,
le candidature,
io non avrei dubbi.
Contrassegni, il collegamento tra le liste, a questo punto anche la rivendicazione del candidato premier nel programma, dopo che viene prima della costituzione dei seggi, allora anche
E, la valuti subito, non dopo, in sede di verifica dei poteri, altrimenti subito con
l'uccidere.
Non siamo sorpresi, io non sono sorpreso. Hai ragione, Eva. Hai ragione, questo è il punto. Certo, questo è un altro problema ancora. Però dal nostro punto di vista è abbastanza semplice che sta fuori.
Sì, sì.
Non sono sorpreso. Però.
Di nessuno
proprio.
Gli avvocati del Parlamento,
chiamare
gli avvocati del Parlamento insieme a un onanismo giuridico.
Sì. Ci stiamo salutando,
sì,
Michele.
Se non ci sono altri interventi, sono le 12:30, quindi
dobbiamo abbracciare Michele.
Possiamo chiudere?
Grazie
a tutti,
grazie a voi della pazienza.